Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Finché siamo in questa terra ci sarà il peccato. Noi pecchiamo contro gli altri e gli altri peccano contro di noi. Quello è un dato di fatto. Che cosa serve quando c'è il peccato? Peccato di commissione, che commetto, peccato di omissioni, non facendo quello che avrei dovuto. Esempi, ci sono esempi a volontà. Un marito critica la moglie con durezza, lei risponde con cattiveria. Hanno entrambi peccato. Non c'è pace in casa. Dopo qualche giorno si comincia a agire con tanta gentilezza. Ma in realtà c'è una barriera. Un'altra famiglia, un figlio si comporta male, peccando, il padre perde la pazienza con lui e lo riprende con ira, imponendogli una dura disciplina. Il figlio vede l'ira del padre e risponde con ira. Il loro rapporto è danneggiato e resterà danneggiato. Se non c'è, che cosa? Due credenti devono andare a evangelizzare. Giorgio arriva in piazza, avendo dimenticato che toccava a lui portare gli opuscoli. Arriva Stefano, dice: allora iniziamo, dove sono gli opuscoli? Ah, gli opuscoli li ho dimenticato. Allora Stefano dice: Giorgio, tu dimentichi spesso, devi essere più attento, più impegnato. E Giorgio si arrabbia e comincia a inventare cose per cui criticare Stefano. Il rapporto è danneggiato e resterà danneggiato se non c'è che cosa? In tutti questi esempi, ciò che serve è il perdono, che arriva quando chi ha peccato chiede perdono, non quando cerca di migliorare il comportamento, quando chiede perdono. Confessare i peccati, chiedendone perdono, e poi perdonare chi ha peccato, sono due aspetti fondamentali, essenziali nella vita cristiana. Non esiste vera salvezza se non c'è il perdono. Se una persona non è disposta a perdonare di cuore, non è salvata. È una dichiarazione categorica che faccio e vedremo questo nella Bibbia. Eppure ci sono tante persone che si presentano come cristiani in cui vite di queste persone il perdono non fa parte. Invece quando peccano cercano di ignorare il problema o cercano di migliorare, cercano di comportarsi meglio, ma non vogliono confessare il peccato o non vogliono perdonare l'altra persona. Quando non c'è perdono, quel rapporto non può andare veramente bene. Può avere una facciata di andare bene, ma è una facciata. Non è vera. E se veramente uno vive volta dopo volta rifiutando di veramente perdonare, allora non c'è salvezza. Invece il vero perdono non solo risana il rapporto, ma rende il rapporto più forte di quello che era prima del peccato. Il perdono non solo fa ritornare dove era il rapporto, Il perdono fortifica il rapporto. Allora, vogliamo considerare il perdono oggi. E come dobbiamo perdonare? E come dobbiamo chiedere perdono? Iniziamo guardando un brano importante, chiaro, Matteo 18. Matteo 18, questo brano molto conosciuto, ci insegna molto del perdono. Gesù sta insegnando ai suoi discepoli. E Pietro vuole giustificarsi, ma quanto devo perdonare? Ma prima di fare quella domanda, lui sta rispondendo a un insegnamento di Gesù. L'insegnamento di cosa devi fare quando qualcuno pecca contro di te. E Gesù insegna che quando qualcuno pecca contro di te, quel rapporto è danneggiato. Tu devi andare, se non vengono loro, tu devi andare a cercare di aiutare la persona a voler chiedere perdono, perché tu vuoi salvare il rapporto. Allora, leggo Matteo 18, 15 a 17. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Mi fermo lì. Di cosa si tratta? Tu vai dicendo, sai fratello, quello che hai fatto è peccato. Se ti ascolta, hai ragione, perdonami. Ah, ti perdono. Tu hai guadagnato il tuo fratello. Perché se non c'è quel confessare e quel perdonare, il rapporto è finto. Non è più benedetto. Potete convivere insieme per anni, ma non c'è più il vero rapporto. Hai guadagnato il tuo fratello, se no avrai perso il tuo fratello. Poi Gesù continua. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Quindi, magari con questi testimoni che aiutano a farlo capire la gravità, sarà più propensa a ravvedersi, chiede perdono. Ma se poi rifiuti di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, quindi tutta la Chiesa cerca di aiutarlo a riconoscere il peccato, sia per te come il pagano e il pubblicano, hai perso tuo fratello. Qua Gesù insegna che quando il fratello pecca, bisogna incoraggiarlo a vedere e a confessare il suo peccato, perché così tu puoi veramente, totalmente perdonarlo e questo salva il rapporto. Allora, alla luce di questo insegnamento, Pietro dice, ma non è facile perdonare mio fratello. Allora, vuole sapere, ma fin quando devo perdonare questo fratello mio? Matteo 18:21 è la domanda che Pietro pone a Gesù. Alla luce di quell'insegnamento dice, allora Pietro, accostatosi, gli disse, Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte. Per Pietro è difficile perdonare e quindi vuole, in senso legalistico, in senso fiscale, allora quante volte devo perdonare? Che vuol dire già che il suo perdono non è giusto. Lui, in quel modo, non sta veramente perdonando. Se lui dice, ma fino a quante volte? Ah, devo perdonare ancora un'altra volta? Va bene, ti perdono. Quello non è un vero perdono. La domanda rivela un cuore che non ha capito il vero perdono. Che così Gesù risponde, sconvolgendo Pietro, e poi farà un insegnamento per mostrare che il problema di Pietro non è numero, è cuore. Gesù disse a lui, e prima di leggere la risposta a Gesù, faccio un parentesi. Leggo io da Luca 17 un insegnamento simile in cui Gesù spiega un dettaglio. Luca 17, 3, 4. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. E se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorno a te dicendo mi pento, perdonagli. Quindi questo mostra che Gesù implica che la persona, tu lo fai notare il peccato e lui chiede perdono. Allora, in questo caso, Pietro dice, va bene, ma fino a quanto devo perdonare? Perché ha già peccato altre volte. Allora, Matteo 18, 21-22, notiamo la risposta di Gesù. Allora Pietro, accostatosi, gli disse, Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? Gesù gli disse, io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Gesù sta dimostrando che non si tiene conto. Tu perdoni finché serve perdonare. Dobbiamo perdonare volta dopo volta perché abbiamo bisogno noi di ricevere perdono volta dopo volta dagli uomini e da Dio. Per rendere chiaro che dobbiamo perdonare gli altri perché a noi serve il perdono da Dio, Gesù continua spiegando questo a Pietro e agli altri con quello che dice Matteo 18 da 23 a 35. Quindi trovate Matteo 18 sempre e leggo quello che Gesù dice poi dopo quello che aveva appena detto. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re il quale vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie e i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo, Signore, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo «Pagami ciò che mi devi!» Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo «Abbia pazienza di me e ti pagherò tutto!» Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse, Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Il punto principale di Gesù qua è che il vero perdono che tu ricevi da Dio, ti porta a perdonare gli altri gratuitamente. Perdonare di cuore gli altri non è facoltativo, non è qualcosa che dovremmo fare. È qualcosa che dobbiamo fare. Chi rifiuti di perdonare qualcun altro, ovvero chi non ha pietà, misericordia per gli altri, non ha mai capito il proprio peccato e perciò non ha mai confessato il proprio peccato e perciò non è mai stato veramente perdonato. Questo è il motivo che uno non perdona gli altri, perché non ha visto il proprio peccato. È importante capire che Dio non perdona noi a conseguenza del fatto che noi abbiamo perdonato per primo gli altri. Non sta insegnando quello. Non possiamo comprare il perdono di Dio perdonando gli altri. Piuttosto, noi perdiamo gli altri quando abbiamo compreso l'immensità del perdono che noi abbiamo ricevuto. Un rifiuto di perdonare gli altri vuol dire che non abbiamo compreso la gravità del nostro peccato. E perciò non comprendiamo cosa dobbiamo confessare, e perciò non comprendiamo il perdono. È tutto un filo. E allora, non vedendo la grandezza del nostro peccato, non vogliamo perdonare gli altri, perché i loro peccati sembrano più grandi di quello che vediamo in noi stessi. Finché stiamo vivendo così, non abbiamo mai confessato di cuore i nostri peccati, che non li vediamo. Quando rifiutiamo di perdonare, avremo un cuore come quel servo. Saremo duri con gli altri quando loro peccano contro di noi, perché vedremo i loro peccati più grandi di quanto vediamo i nostri. Notate come il servo senza misericordia si comporta. Leggo 28-29 ancora. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo alla gola, lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Chiede perdono, chiede misericordia, chiede pazienza. Quello che l'altro aveva appena ricevuto. Ma non vuole. Allora dice: ma costui non volle. Anzi, andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Questo servo non aveva capito minimamente quello che il re aveva dato a lui. È importante capire questi due debiti. La unità di misura più grande che loro avevano era il talento. Un talento. Il numero più grande che avevano era 10.000. E allora 10.000 rappresentava il numero più grande, quindi la misura più grande moltiplicata per il numero più grande per loro indicava una cifra infinita. Infatti era una cifra assurda. Milioni, 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 milioni dei loro soldi. Così era una cifra che Gesù, dicendo la parabola, dicendo 10.000 talenti, i discepoli avrebbero pensato: ma nessuno potrebbe avere un debito così grande. Perché neanche tutto quello che uno guadagnerebbe per una vita non basterebbe, neanche la vita di 100 persone non basterebbe. E allora lì una cifra impossibile da pagare. Ma il servo cosa chiede al re? Cosa chiede al re? Chiede pazienza, dicendo: pazienza ti pagherò, che vuol dire lui non voleva umiliarsi. Diceva: io ti pagherò, abbia pazienza. Sapeva che stava per essere gettato in prigione, e quindi, ma non chiede perdono. Lui non poteva pagare, ma il suo orgoglio era tale che comunque diceva: dimmi cosa devo fare, lo farò. Guarda, re, guardami, mi impegnerò per te, ti pagherò. Lui non poteva pagare. E il re, mossa a compassione, sapendo che non poteva mai pagare, sapendo che pazienza sarebbe una condanna, perché non potrebbe mai pagare, non ha detto: va bene, ti do tempo. Ha detto: ti cancello il debito. Ti cancello il debito. Questa è grande misericordia. La situazione di quel servo davanti al re rappresenta la nostra situazione nei confronti di Dio. Il nostro debito con Dio è un debito che non potremo mai pagare. Il salario del peccato, dei nostri peccati, è la morte, tormento eterno, separazione da Dio. Tutto il tempo del mondo non ti permetterà di rimediare il tuo peccato. Ci vorrà un'eternità di tormento per pagare il tuo peccato. Tu puoi fare tutto quello che vuoi e non basterà. L'unica possibilità di salvezza non è più tempo. L'unica salvezza è un Salvatore che prende lui il debito al posto nostro. E questo ha fatto Dio mandando Gesù Cristo. Nella parabola, il conservo ha un debito con il primo servo di 100 denari. Un denaro era la paga di una giornata. 100 giornate di paga con un po' di tempo. Dammi qualche anno, ti posso pagare. Quindi un debito estremamente ragionevole, che sarebbe stato molto possibile pagare con tempo, ma il primo servo non vuole concedere tempo. Non aveva la minima misericordia. Allora, se confrontiamo questa parabola con la nostra vita, e dovremo confrontare questa parabola con la nostra vita, il debito del servo nei confronti del re era un debito impossibile pagare, come il nostro peccato nei confronti di Dio è impossibile pagare. Il debito del conservo, cioè i debiti degli altri nei nostri confronti, sono debiti ragionevoli. Perché il nostro debito con Dio è impossibile pagare? Perché Dio è santo. E Dio è colui che ha stabilito il giudizio e la giustizia, la legge. Perciò, quando io pecco, sto peccando contro il carattere di Dio. Il mio orgoglio è abominevole perché Dio è l'unico che merita onore. Allora, orgoglio, io voglio onore per me. Sto rubando da Dio l'onore che è suo. Il mio orgoglio davanti agli altri è un disprezzo sull'onore di Dio. Ogni mio peccato è alzare il pugno contro il mio creatore. Certo, non posso mai pagare quella colpa, è troppo grave. Invece, quando gli altri peccano contro di noi, in realtà sono peccati che anche noi abbiamo commesso. Ma io non ho mai fatto quello. Tu hai fatto quella categoria di peccato? Ci sono poche categorie di peccato: concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita, idolatria. Queste cose abbiamo fatto tutti. Quindi, anche se non ho mai fatto quel peccato preciso che tu hai fatto, io ho fatto quella categoria. Allora perché? Guarda quello che tu hai fatto! Scusate, ho fatto anch'io quella categoria. Con il metodo con il quale giudicherai, sarai giudicato. Allora, quel servo non aveva mai capito la gravità del proprio peccato. È per questo che non voleva perdonare, non poteva perdonare gli altri, perché vedeva quello che ha fatto l'altro come terribile, che non aveva quello che aveva fatto lui. È importante capire che la vera salvezza produce un cuore che comprende la gravità del proprio peccato. Voglio ripetere quello. La vera salvezza mi porta a vedere la gravità del mio peccato. E questo mi porta a capire l'immensità del perdono. E quello mi porta ad avere misericordia con gli altri e farmi essere pronto a perdonare. Trovate Matteo 5. Matteo 5. Voglio leggere da 3 a 7. In questo passo Gesù descrive i passi che portano alla salvezza e poi seguono la salvezza. E notate che l'essere misericordioso verso gli altri è essenziale, fa parte della vera salvezza, perché è un frutto di aver visto i propri peccati contro Dio. Leggo Matteo 5, 3 a 7. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e rassettati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Per arrivare alla salvezza, prima di tutto uno deve riconoscere la gravità della propria condizione. deve riconoscere che è povero in spirito. Poi questa persona deve essere così aggravata dalla sua povertà spirituale che ne fa cordoglio. Tante persone dicono, tu sei salvato? No. Sanno di non essere salvato, ma riescono ancora a dormire. Vuol dire che non hanno capito. Cioè, hanno capito con la testa, ma non hanno capito. Tu non puoi dormire quando tu sai che se dovessi avere un aneurisma quella notte a letto e morire, ti alzerai in mezzo al tormento che non finirà mai. Come puoi dormire se tu sai quello veramente? Cioè, la morte arriva così. E se tu non hai Cristo, può essere che prima che finisco ad insegnare stamattina, un aneurisma ti colpisce e tu ti troverai in tormento che non finirà mai. Allora chi capisce la povertà di in spirito ne fa cordoglio? E poi per forza è mansueta perché non può stare lì innalzandosi perché è troppo aggravato. E poi è assetata, affamata di giustizia, vuole la giustizia che non ha e la vede veramente solo in Gesù Cristo e sarà saziata di quella giustizia di Cristo, sarà salvata a quel punto e perciò, capendo l'immensità della misericordia di Dio nei suoi confronti, sarà misericordioso con gli altri. Sarà prontissimo a perdonare gli altri. Perché penserà all'immensità del suo debito che Dio ha perdonato. E perciò in questo vediamo che nella vera salvezza una persona riconosce la gravità della propria condizione davanti a Dio, confessa il suo peccato e con immensa gratitudine ringrazia Dio per la misericordia che ha ricevuto e questo lo porta ad essere molto pieno di misericordia verso gli altri. Pronto a perdonare. Questo è un frutto della vera salvezza. Andiamo in Matteo 6, dove Gesù insegna ancora che chi riconosce la gravità del proprio peccato e il perdono in Dio sarà pronto a perdonare gli altri. Seguite mentre leggo Matteo 6 da 9 a 15. Voi dunque pregate in questo modo, maniera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. In questo brano Gesù rende estremamente chiaro quanto il perdono è essenziale nella vita cristiana. In questa preghiera, Gesù ci insegna le cose che bisogna pregare giorno per giorno. Prima menziona il pane quotidiano. Ci serve il pane tutti i giorni. Bisogna chiedere tutti i giorni. E similmente, Gesù ci insegna a chiedere a Dio il perdono per i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. Questo ci fa subito pensare a Matteo 18, quella parabola dei due servi. Dobbiamo presentarci a Dio chiedendo perdono, ma dobbiamo altrettanto essere immediatamente pronto a perdonare completamente. E Gesù, per rendere chiaro che questo punto è fondamentale, commenta la sua preghiera, ma commenta solo una parte della sua preghiera. Quello che dice 14:15, rileggo. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Senza mezzi termini, Gesù dichiara che se noi non perdoniamo di cuore gli altri, Dio non perdonerà noi. Di nuovo è importante capire che non si tratta di acquistare il perdono, come se il nostro perdono agli altri fa sì che ah, adesso posso perdonarvi. Gesù non sta insegnando quello. Si tratta del fatto che chi veramente riconosce il proprio peccato e poi la grandezza, l'immensità del proprio perdono che riceve, sarà così grato per la misericordia di Dio che sarà pronto a perdonare gli altri. Se qualcuno che si dichiara di essere cristiano non è disposto a perdonare qualcun altro, dimostra di non aver capito la gravità del proprio peccato nei confronti di Dio e perciò non è mai stato veramente ravveduto. E per questo non sarà perdonato finché rimane in quella condizione. Perciò perdoniamo gli uni gli altri, avendo visto l'immensità del nostro perdono. Questo è l'insegnamento. Allora, finora ho parlato del fatto che dobbiamo perdonare il fratello o la sorella che ci chiede perdono. Però, in un altro senso, dobbiamo anche perdonare subito prima che ci chiedano perdono. Dobbiamo perdonare prima che ci chiedano perdono. Ci sono due aspetti del perdono. Per esempio, Marco 11 ci insegna questo. Ci insegna che quando io subisco un peccato da un altro, io devo dare quel peccato a Dio. Io devo perdonare la persona nel mio cuore, lasciando a Dio di giudicare, di vendicare tutto quello che vuole fare al perdono. Troviamo Marco 11:25 che ci insegna questo. Questo è Gesù che parla. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdona i vostri peccati. Non dice se hanno chiesto perdono, no, se hai qualunque cosa contro qualcuno. Qualcuno ha peccato e non ha voluto chiedere perdono, tu perdona nel tuo cuore. Signore, io non tengo più questo debito che hanno nei miei confronti, lo do a te. Lo do a te. Ci pensi tu. Questo è il perdono che dobbiamo fare nel nostro cuore. Allora, c'è anche l'aspetto di perdonare la persona per risanare il rapporto, se e quando chiedono perdono a noi. Ma non che dentro porto, no, non mi ha ancora chiesto perdono. Io devo già aver perdonato. Addirittura Matteo 18, io non vado al mio fratello per guadagnarlo se non ho veramente perdonato lui. Vado a lui per avere giustizia. Lui ha pagato contro di me, peccato contro di me. Io devo farlo capire. Quello non guadagnerà il rapporto perché non ho perdonato già. Io devo andare da lui avendolo già perdonato nel cuore ed io voglio guadagnarlo come fratello di nuovo. Adesso abbiamo parlato molto della necessità di perdonare. Vorrei descrivere il perdono. Cosa vuol dire perdonare? Perché non è solo una questione di quello che dico, va bene, ti perdono, non basta quello. Veramente perdonare qualcuno di un peccato che hanno fatto nei tuoi confronti, riguarda cosa ne fai nei confronti di quella persona, cosa ne fai nei confronti degli altri e cosa ne fai nella tua mente di quel peccato. Pensate, vi spiego. Per quanto riguarda quello che fai nei confronti della persona che ha peccato contro di te, perdonare vuol dire che tu non userai mai più nel futuro quel peccato per manipolare o controllare o rinfacciare quella persona. Per esempio, tu non darai mai, ma tu quella volta hai fatto questo e perciò tu non meriti questo o quell'altro. No, tu dici di aver perdonato, ma ancora rinfacci di quel peccato. Tu non hai perdonato, non è quello il perdono. Quello sarebbe un modo di continuare ad avere quel debito, come se fossi ancora sul libro dei conti. E quello è contrario a veramente perdonare. Per quanto riguarda quello che fai nei confronti delle altre persone, perdonare qualcuno vuol dire che non uso mai quel peccato come informazione che dico agli altri in qualche modo per un po' mettere in brutta luce lui, per innalzare me stesso. Infatti, molto spesso tendiamo a raccontare, ma tu sai quello che ha fatto? Tu racconti il peccato. Perché così, in modo per innalzare quanto tu sei stato grande a perdonare, vuol dire che tu non hai mai veramente perdonato. Perché se hai perdonato, hai cancellato il debito. E non parlerai mai più di quel peccato con altri. E questo è prima che loro vengano a te. Allora, questo non vuol dire che non puoi chiedere consiglio. Può darsi, capita che qualcuno pecca contro di te. E tu non sai come comportarti, allora tu puoi andare da qualcuno di maturo, ma non sai cosa ha detto? No, senti, è successo questo, come devo comportarmi? Ma tu parlerai con quella persona, non con altri, non con gli amici, parlerai con quella persona. Se ti trovi parlando con altri, non stai chiedendo consiglio, anzi, anche se lo dici così, stai cercando di spargere la voce a quello che è successo. Quello non è perdonare. Terzo, prima, non rinfacci alla persona. Numero due, non parlerai di quel peccato con altri. E numero tre, quando perdoni nel tuo cuore, tu sceglierai a non passare e ripassare più quel peccato nella tua mente. Il nostro orgoglio trova piacere nel pensare a quello che qualcuno ha fatto contro di noi. Cioè, il nostro orgoglio piace di, oh, sai cosa mi ha fatto? Sai cosa mi ha fatto? Il nostro orgoglio trova piacere a ripensare alle ingiustizie che abbiamo subito. Ma questo vuol dire che non stiamo mostrando amore, non stiamo veramente perdonando, perché veramente perdonare è cancellare il debito, non tenerlo più nella mente. Quindi, se riassumo, veramente perdonare vuol dire che non rinfaccio più la persona con quel peccato, non parlo di quel peccato con altri e non sto lì ripassando il peccato nella mia mente. Non sto lì, wow, perché mi ha fatto così? Non era giusto, mi ha fatto del male. Quei pensieri, anche se sono verissimi, sono peccati, perché vuol dire che non hai perdonato nel cuore. Allora, ho parlato molto del fatto che noi dobbiamo perdonare gli altri. Ma dobbiamo anche chiedere perdono dagli altri quando pecchiamo. Infatti, un aspetto della vera vita cristiana è di chiedere perdono agli altri quando pecchiamo nei loro confronti. Per esempio, in Luca 17, 3, 4, rileggo quello. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdonagli, perdonagli. Allora anche lì vediamo che lui deve venire chiedendo perdono. Tu devi già perdonare davanti a Dio, ma per il rapporto, attenzione, quando tu pecchi, non basta migliorare il tuo comportamento. Se un marito pecca, non basta dire, cara, faccio io i piatti stasera. Ti compro dei fiori. Faccio questo, faccio quello. Non toglie il peccato. Tu devi umiliarti e confessare il peccato. E non solo peccati di azioni, ma peccati di omissioni. Se io agisco con rabbia o con orgoglio o con egoismo, se io manco di agire con amore, torno a casa e faccio le mie cose, non faccio nulla di male, ma non sto lì a preoccuparmi dell'altra. Io sto peccando. Egoismo. Ho bisogno di chiedere perdono di quello. Alla persona, Giacomo 5:16. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia. Qui il punto sotto lì, la guarigione, è quello della disciplina di Dio. Se io non confesso i peccati, mi arriva la disciplina, spesso in forma di malattia. E quando finalmente mi umilio e confesso i miei peccati agli altri, allora Dio mi perdona e toglie la malattia, guarisco. Allora io prego che possiamo capire che quando pecchiamo contro qualcuno, non basta smettere di peccare e iniziare ad essere buoni e gentili. Quello non toglie la colpa nei loro confronti. Dobbiamo andare alla persona e confessare con la nostra bocca il nostro peccato in modo chiaro e specifico. E spesso il nostro orgoglio ci ostacola da fare quello. Non vogliamo umiliarci. Infatti, comportarci meglio soddisfa l'orgoglio. Pensate a questo. Io pecco, poi dopo cerco di fare più del necessario e dentro di me, vedi quanto ho fatto? Mi vanto dentro. Altro che essere ravveduto. Ancora sto dando spazio al mio orgoglio. Ma Dio non ci comanda a compensare per il peccato. Ci comanda a confessare il peccato. E finché non confessiamo il nostro peccato, non avremo il vero perdono da Dio e il rapporto con quella persona non sarà riconciliato. Quando si chiede perdono, confessando il peccato, bisogna confessare il peccato, non ammettere di averlo fatto e poi giustificarlo. Per esempio, qui c'è un esempio di non confessare un peccato, solo ammettere così. Voglio chiederti scusa per come ti ho parlato. Ero teso dalla giornata dura al lavoro e non avrei dovuto parlarti così. Quello non è confessare un peccato. Quello è solo ammettere di aver parlato in modo non giusto e poi giustificare quello sbaglio. Giustificando, scusandomi perché era una giornata difficile. Qualunque volta che noi leghiamo al ammettere il peccato una spiegazione del peccato, non stiamo confessando il peccato. Senti, perdonami, non avrei dovuto parlare così, però ero molto agitato. Quello non è confessare il peccato. Io sto dicendo, il mio cuore non avrebbe mica fatto quello. Ma era l'agitazione, era il mal di testa, era la stanchezza, era quello che tu hai fatto che mi ha spinto a fare quello che non è di cuore mio. Quindi, confessare, per modo di dire, un peccato aggiungendo la motivazione, in fin dei conti, sta dicendo, ah guarda, l'azione era sbagliata, ma non mi arriverà al mio cuore. Da dove vengono i nostri peccati? Da dove? Dal cuore. Quindi qualunque volta che allego, quindi tu quando chiedi perdono, tu mai aggiungi perdonami, però e poi qualche scusa? Sappia davanti a Dio che tu sei ancora colpevole per quello. Se tu hai chiesto perdono così, tu sei colpevole davanti a Dio perché tu non hai mai confessato il peccato di cuore che ti ha fatto peccare di azioni. Un esempio di un chiedere perdono veramente? Voglio chiederti perdono per come ti ho parlato. Ho parlato con durezza, che veniva dal mio orgoglio. Ho parlato con una mancanza di amore e quindi ho peccato contro di te con orgoglio e con mancanza di amore e questo mi ha spinto a peccare con parole dure. Ti chiedo perdono per questi gravi peccati che sono venuti dal mio cuore. Nessuna giustificazione, solo parlare non solo delle azioni ma dal cuore dietro le azioni. Questo è confessare il tuo peccato e a quel punto l'altra persona dovrebbe perdonare. Ma anche se non ti perdona, tu davanti a Dio sei a posto. Ma quando uno chiede perdono con umiltà, di solito la persona perdonerà e quel rapporto viene risanato e fortificato. Non devi mica credere, ma mi è difficile confessare agli altri, ma io chiedo perdono a Dio. Tu sei un bugiardo. Tu, se non confessi agli altri, tu non confessi pienamente a Dio. E no, io no, tu non confessi pienamente a Dio. Perché è Dio che ti comandi di confessare agli altri. E tu rifiuti di ubbidire a Dio. Allora, no, tu dici di umiliarti davanti a Dio quando sei in piena ribellione perché rifiuti di andare dall'altra persona? Non hai confessato a Dio. Ma non riesco alla persona, ma solo a Dio. No! Dio non accetta quel tipo di confessioni. Perché nel tuo cuore tu stai rifiutando di ubbidire a Lui. No, no, tu devi umiliarti, Signore. Ho peccato contro Dio. Ricordate il figlio prodigo? Cosa ha detto al padre? Padre, ho peccato contro di te e contro il cielo, contro Dio. Lui ha confessato il suo peccato, non si è scusato. Ha solo confessato ed è stato veramente, totalmente perdonato. Quindi quando tu pecchi contro qualcuno, non giustificare il tuo peccato, non spiegare il motivo per cui hai peccato. Il motivo è semplice, perché hai peccato? Non perché eri stanco o avevi mal di testa o altri ti hanno fatto del male o ti hanno stuzzicato. Quando tu pecchi, e quando io pecco, perché pecchiamo? Perché quel peccato era già nel cuore. E le circostanze, mal di testa, la giornata difficile, hanno solo fatto capire quello che era già dentro. Nessuna situazione esterna ha mai messo peccato dentro il cuore. Le circostanze rivelano quello che è nel cuore. Quindi quando tu confessi un peccato, confessi il tuo peccato. Ci sarebbe tanto più da dire, ma voglio dire questo. La gioia della salvezza arriva quando noi confessiamo i nostri peccati a Dio e agli uomini per ottenere perdono. E quando noi perdoniamo gli altri. Potremmo dire molto altro sul perdono, ma voglio che ricordiamo questi due punti. Dobbiamo essere sempre pronti a perdonare gli altri. Prima di tutto, appena peccano, devo perdonare nel mio cuore. Signore, quello è un peccato. L'hai visto e lo lascio a te. Quello che mi ha fatto quella persona è peccato. Lo sai tu? Io perdono. Ci pensi tu? Perché io ho una marea di peccati miei. Quindi, perdonare prima nel cuore. Secondo, se la persona viene, perdono pienamente, totalmente e permanentemente per quel peccato. E non importa quante volte hanno peccato prima. Questo è il primo punto. Secondo punto, dobbiamo noi umiliarci e chiedere perdono. Non solo per quello che facciamo, ma per quello che non facciamo. Posso dare un esempio? Se io non uso i miei doni spirituali, io ho peccato contro di te. Io non condivido il culto. Io sto peccando. Non mi basta di migliorare e cominciare a condividere ogni settimana. Io ho bisogno di confessare, fratelli, sorelle, io ho peccato nei vostri confronti. Io non condivido perché non prendo il tempo, non mi va, non sto prendendo il tempo io nella parola, quindi non ho da dire per qualunque motivo. Io non sto condividendo. Questo è peccato. Ho peccato contro di voi. Questo è malvagio. Perdonatemi. Serve questo. Serve questo. Non basta cercare di fare meglio. Io ho doni spirituali, ma io spreco tempo e non li adopero perché sto sprecando tempo. Non mi basta migliorare. Io devo essere, fratelli, io da tempo sto sprecando tempo. E perciò non sto cercando di avere una parola di incoraggiamento tu per tu. Io sto peccando contro Dio. La Bibbia mi comanda di fare questo. Non lo sto facendo. Perdonatemi, ho peccato contro di voi. Questo è necessario. Confessiamo i nostri peccati in casa, in chiesa, nei nostri rapporti. Senti, ero brusco stamattina perdonami, quello era peccato. Era peccato. Stamattina non volevo salutarti. Stamattina, questo pomeriggio, ho scattato. Perdonami, quello era peccato. Dobbiamo chiedere perdono. Non scusandoci. E non ci sono scuse. Se ci fossero scuse, Dio non avrebbe mandato Gesù alla croce. C'è perdono. C'è perdono. C'è perdono. E quanto è bello il perdono. Davide, il re Davide, confessa a Dio il suo peccato senza mezzi termini. Il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te e te solo. E poi Davide dice, rinnova in me la gioia della salvezza. Lui sapeva che la gioia ritorna quando c'è perdono. Questo è vero nel rapporto con Dio, questo è vero nei nostri rapporti. Tanti rapporti vanno avanti anni con tanto di peccato che viene coperto, seppellito, ma non confessato. Oh, che possiamo essere un popolo che è pronto a perdonare e a chiedere perdono, perché la gioia sarà grande. E tutto questo è possibile per mezzo di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro, tu che sei nei cieli, santo e maestoso e glorioso, se tu dovessi tenere conto del peccato, nessuno potrebbe resistere. Ma presso di te c'è il perdono affinché tu sia temuto. O Padre, ti prego che possiamo comprendere la gravità di ogni nostro peccato. Ti prego che possiamo mai scusare un peccato giustificando, ah, ma ero stanco, ero teso. No, no, noi pecchiamo perché il peccato è dentro di noi. È dal cuore dell'uomo che escono i peccati, Gesù ci insegna. E perciò ti prego che saremo un popolo pronto a chiedere perdono a te e agli altri per poter godere il dono del perdono. Oh Padre, quanto spesso cerchiamo di rimediare, cerchiamo di compensare quando quello che dobbiamo fare è confessare. Aiutaci a crescere in questo campo, perché è proprio un campo fondamentale. Gesù dice, chi non perdona non sarà perdonato dal mio Padre Celeste. Aiutaci a vedere la gravità dei nostri peccati, per vedere l'immensità del perdono, per essere prontissimi a perdonare gli altri. E aiutaci anche ad essere prontissimi a chiedere perdono. Ti ringrazio per la tua parola, opera in noi che possiamo avere questo frutto della vera salvezza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.